Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Angelo di Dio,
che sei il mio custode, illumina e custodisci per chi governa me,
che ti fui affidato dalla peccato del
splenda ad essi la luce perpetua, ogni in pace. Amen.
Sia lodato Gesù.
Che sempre sia lodato.
Allora. Discorso obbligatorio oggi è quello delle elezioni. Ma non di politica, io non mi parlo di politica. Perché dobbiamo avere le idee chiare. Politica deriva da polis, città. I politici dovrebbero essere, il municipio, quello che c'è, dove fare le strade, come mettere a posto quel quartiere, come fare le scuole, dove fare le piscine, tutto quello che comporta la materialità, diciamo, pagare le tasse, quello che è giusto, va bene? Non può entrare la politica nella religione. È là l'errore gravissimo, satanico proprio. La politica ha invaso il campo religioso, non può dichiarare che è bene o male una cosa. Noi abbiamo la morale, noi abbiamo il catechismo, noi abbiamo il Vangelo. Noi sappiamo quello che è male e quello che è bene. Se facendo passare per politica tutti i peccati più gravi che esistano, come possiamo noi? Noi siamo obbligati a non votare quei partiti, e sono parecchi, che votano per Satana, che votano per la nostra distruzione spirituale. Là non guardate le persone, guardate il programma. Del resto, perfetti, chi è che è perfetto a questo mondo? Ditemelo. Ne avete trovati voi di perfetti? Pensate che i capisaldi della nostra religione, ve l'ho detto tante volte, San Pietro e San Paolo, sono due convertiti. Se tutti guardassimo a quello che ha fatto San Paolo prima della conversione, o San Pietro prima della conversione, allora non crederemmo neanche in Gesù Cristo. Non è da guardare la persona. Ma anche questo ha fatto così, ma anche questo ha fatto così. Ma che facciano quel che vogliono? Guardiamo i programmi. Quando invadono la coscienza, quando invadono la morale, non è permesso. Guardate, perfino un giornale laico come quello del, cos'è, il giorno?
Libero.
Libero. Aveva, mi dispiace che non l'ho qua, aveva un trafiletto ma lungo, dicendo non è stata tolta la scomunica per chi vota comunismo. Perché il comunismo è ateo. Si fonda sull'ateismo. Io non posso, là non c'entra la politica, capite? Sono gli uomini, è Satana, logico, che ha fatto tutto questo lavoro di far passare per politica quello che non è politica. Politica deriva da polis, città, il bene della città. O guardassero quello di non caricare tanto delle tasse, di dare la possibilità, la viabilità, tutte queste cose sono della politica. Dove costruire, dove fare, dove... Ma non la coscienza. Noi non possiamo votare a sinistra, perché le sinistre tutte, compresa anche quella di quello nuovo adesso, cos'è, Beltroni, ammettono e accettano tutti i peccati mortali. Perché il libero amore, l'omosessualità, il morire dolce, no? E avanti. Un partito che ammette questo, e non si può dire, ma fin qua c'è la religione e da qua in qua faccio quello che voglio. No, cari miei, noi siamo una persona unica, Non possiamo dividere la religione, la morale, il bene. Ah, fin qua va bene, è una roba finanziaria. No, cari, niente, la finanza entra sempre nella morale. L'interesse entra sempre nella morale. Ah, cerchiamo di avere le idee chiare. Del resto la scomunica non è mai stata tolta. Mai. Per cui uno che vota è già scomunicato di per sé. Non occorre che entri la Chiesa a mandare per iscritto la scomunica. Si scomunica da solo. Perché se io voto per Satana, se io voto per tutte le leggi contro le leggi di Dio, contro il decalogo, io faccio peccato mortale. Guardate, bisogna avere chiaro. I preti parlassero chiaro come ha parlato nel 48, io nel 48 c'ero, e come anche, perché sono vecchia, si vede. C'è stata una battaglia di quelli, non davano mica la soluzione i preti in confessionale. Ma per forza, perché non si può. È una scomunica vera e propria. Quindi io non faccio politica dicendovi questo. Io vi faccio morale. Noi non possiamo votare per i partiti che ammettono il divorzio, l'aborto, l'eutanasia, tutte quelle cose, tutti i pasticci, l'omosessualità, e non parliamo di tutte quelle cose. Guardate che Gesù è stato tremendo, ha detto guai chi scandalizza uno di questi piccoli. Meglio per lui che si lega una macina di mulino al collo e si butti in mare, cioè meglio il suicidio. Scusatemi. Noi andiamo, se votiamo, chiunque sia, io non dico i nomi di quelli, non me ne intendo, io sì, so che io voto a destra, è logico, perché so che devo votare a destra, perché se no faccio un peccato mortale. Mortale. Perché facessero politica, io dico, facessero politica, da polis, città, il bene della città. Mi dicono facciamo questa strada, sì, facciamo questa piscina, facciamo questa scuola, miglioriamo questo, miglioriamo. Questo è il dovere. Questi sono i doveri dei politici, ma non entrare nella coscienza. Non ammettere quello che è peccato mortale, condannato da Dio. Cominciamo dal peccato impuro contro natura. Che sapete tutti che cos'è? Una volta noi l'abbiamo imparato da adulti, perché nessuno ce ne parlava di questo, ma adesso lo sanno che i bambini, tutti bisogna metterli in guardia, perché è tanto diffuso il male, c'è tanta corruzione adesso, che è bene che anche i bambini sappiano quello che è bene e quello che è male. È così, perché la corruzione è arrivata a un punto tale che per quello dopo verrà quel castigo che verrà. Io spero di essere ormai in paradiso, ma non so, la maggior parte di voi lo vedrà, cosa è il Signore. Perché non può il Signore non intervenire, non può il Signore. E del resto è giustizia infinita. E quindi che cosa ha aspettato il Signore? 2000 anni. Perché? Perché tutti gli uomini di questo mondo conoscessero chi è Gesù Cristo e che cosa dice. Perché adesso non c'è più neanche uno sperduto dell'Africa, dell'Asia, non so che cosa, che non conosca Gesù Cristo. Ha mandato, è stato criticato tanto il Papa che è morto, era il Papa Wojtyła, perché andava sempre in giro, ma era il suo dovere. Il Signore l'ha mandato apposta, perché siccome faceva notizia, anche quelli che non conoscevano il cattolicesimo dicevano che è capo della Chiesa Cattolica, che cosa porta avanti, che discorsi. Allora leggevano i discorsi, no? Li leggevano. E intanto conoscevano Gesù Cristo. Adesso non c'è più nessuno che non conosca Gesù Cristo. Tutto il mondo lo conosce, o per accettarlo o per combatterlo. I più grandi nemici che sono adesso sono i musulmani. Sono i più grandi nemici di Cristo, ma non individualmente poveri, perché ho saputo proprio che ce ne sono tanti, ma tanti che si convertirebbero e non possono farlo perché li uccidono. Pensate se è vera una religione che uccide quelli che non la pensano come loro, ma pensate, dopo che il Signore ci ha creati liberi, ci dice questo è il bene, questo è il male, sceglietelo voi. Ha un rispetto della nostra libertà il Signore, che io glielo dico: Signore, troppo ci rispetti tu. Ma lui dice: vi ho creati liberi, ho creato io, andrei contro la mia creazione se non vi lasciassi liberi. Dopo che io vi ho detto queste cose, siete ancora liberi di fare quello che volete, però le conseguenze le pagate voi. No, non perché io vi auguro nel male, no, per carità, darei la vita per ciascuno di voi, perché io voglio bene a tutti, guai se no. Come potrei ricevere la comunione la mattina se non volessi bene a tutti, se non amassi tutti? Il Signore vuole così. Guardate come ha trattato Giuda. È un mistero grande. Sapeva che non si sarebbe convertito. Sapeva già dal principio che era lui che l'avrebbe tradito, eppure l'ha messo tra i suoi apostoli. Ha tentato tutte le maniere per convertirlo, Giuda, con un bacio l'ultimo. Invece che dir disgraziato, che cosa fai? Cosa avremmo fatto noi sapendo quello che aveva fatto dietro le quinte e come l'aveva venduto? E lui è arrivato a dire solo: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. L'ultimo appello al suo buon cuore perché si convertisse. Questo è Gesù, figlio di Dio, Dio lui stesso, seconda persona della Santissima Trinità. Quindi quando io vi dico questo, state attenti e ditelo anche agli altri. Dopo lasciateli liberi. Voi tutti siete liberi, liberi di ascoltare quello che io vi sto dicendo adesso, liberi di non ascoltarlo. Io non verrò mai a chiedervi che cosa hai votato, mai. Avete sentito che qualche volta che venga a chiedere: ci credi, sei convinto di quello che ho detto? Mai. Io ho il dovere di trasmettere la verità. Uno la vuole accettare, l'accetta. Uno non la vuole accettare, libero di non accettarla. Sentite, più libertà di questa di accettare Cristo o no? Scusate, la legge, i comandamenti li avete tutti in mano. Ogni tanto adesso facciamo una ripassatina dei comandamenti della legge di Dio. Dopo sta la nostra coscienza, sta la nostra maturità, sta a noi capire se siamo dalla parte di Dio o se siamo nominalmente dalla parte di Dio e dopo facciamo quel che vogliamo, oppure dividiamo quello che è religione da quello che è finanza, da quello che è non so, materialità, vita matrimoniale. No, mi spiace, non ci sono divisioni. Non ci sono divisioni. La legge di Dio prende tutto noi, l'intelligenza, la volontà, la nostra anima. E Gesù ce l'ha detto: o servite Dio o servite Mammona. Mammona è il Dio del denaro, lo sapete. La sapeva lunga il Signore Gesù, ce l'ha detto. Fuori dei denti. Non possiamo dire: fin qua ascolto il Signore, da qua in qua ascolto quell'altro, o ascolto me, o ascolto le finanze, o ascolto la politica. Come vi ho detto, politica deriva da polis, città. I politici dovrebbero fare il bene delle città, dei cittadini. Non sovraccaricarli di tasse, perché è logico, non è mica il bene dei cittadini. È tutto. Ma se vogliono arricchire loro, se vogliono star bene loro, che poi dobbiamo lasciar qua tutto. Anche Agnelli vero ha dovuto lasciare qua tutto. Io vi faccio un esempio. Guardate che dobbiamo morire tutti. Dobbiamo morire e lasciare qua tutto. E non sappiamo il momento della nostra morte. Non lo sappiamo proprio. A qualcuno il Signore lo ha detto, ma rare persone. Del resto noi sappiamo di dover morire, di dover lasciare per tutto. Allora, diciamo, prima di fare un'azione, come questa della votazione adesso, io dico: oh, se io un minuto dopo dovessi morire, mi viene un attacco di cuore, vado sotto un'auto, mi viene un acciacco, vatte la pesca cosa, come mi trovo davanti a Dio? Perché non crediate che abbiamo il tempo di pentirsi? perché me lo dicevano alcuni che sono, per grazia di Dio, all'ultimo momento il Signore li ha voluti salvare così. Un medico, mi ricordo, a Trieste, diceva, era cattolico, io ero in ospedale in quel momento, e proprio lui che ci ha raccontato, ha avuto uno scontro e ha creduto proprio di morire. Dice, ma in quel momento io ho pensato solo a salvarmi dallo scontro, non ho pensato davvero né all'anima né a chiedere il perdono, perché in quel momento circa l'istinto della persona viene da cercare di salvarsi, no? È proprio un istinto che abbiamo tutti, religiosi, non religiosi, credenti in Dio, non credenti in Dio, è l'istinto della vita. Non abbiamo mica tempo. E quelli che muoiono nel sonno. Mio nonno, per esempio, è morto, l'hanno trovato la mattina morto. E non deve essersi accorto proprio di niente, perché non ha fatto nessun gesto, niente. È passato dal sonno all'eternità. Ditemi voi, come ci troviamo? Abbiamo noi una sicurezza che avrò il tempo di ricevere i sacramenti? Avrò il tempo di dire anche Gesù mio perdono, o Dio mio perdono, l'abbiamo? Perché questi pensieri lo dovrebbero urlare, gridare i preti dall'altare, invece no. Io mi ricordo nel 48, quando ci sono state quelle votazioni, come ha parlato chiaro i sacerdoti, e non potevano dare la soluzione a quelli che votavano a sinistra. La dovevano rifiutare, se erano preti veri. Pensate adesso, c'è una corruzione anche tra di loro, perché il demonio ha fatto un lavoro che è micidiale proprio. Ma d'altra parte noi siamo liberi, e non è che non sappiamo le cose, anzi il Signore non ha permesso prima quello che permetterà fra qualche anno, non so quando il tempo, proprio un out, e l'Apocalisse lo dice chiaro, va bene, che dopo ci saranno 1000 anni, e anche i pochi musulmani, pochi ebrei che rimarranno, si convertiranno anche loro, e sarà veramente un solo vile sotto un solo pastore. Ma voi pensate, per arrivare a quello, che razza di pulizia deve fare il Signore? Provate a pensarci, e la fa, sapete, perché quando lui dice una cosa, l'Apocalisse è il libro di Dio, è Gesù che parla. Lasciamo poi stare tutti gli aiuti che il Signore fa attraverso le persone che lui ha scelto, perché trasmettano, per esempio, io sono stata scelta per trasmettere la verità, non ho mica altra missione che quella di trasmettere la verità. Ora io la dico a quelli che vogliono, non obbligo nessuno a venire a ascoltarmi. Quelli che chiedono, quelli che cercano, quelli che cosa, io la trasmetto, ho questo dovere. Non ho nessun dovere di sapere, di vedere se l'attuano o no. Allora, siete liberi, per carità, siete liberi. Non verrò mai a chiedere per chi hai votato, per cosa hai fatto, mai. Però ho il dovere sacrosanto di trasmettere la verità, quello sì. Se no vado all'inferno. E io non ho voglia di andare all'inferno, voglio andare in paradiso a dovere il Signore. Mi ha creato per questo, con questa missione. Ho cercato tutta la vita di fare questa missione, di ascoltarlo, di essere ubbidiente, perché dal momento che ho accettato, vedete, ognuno, il Signore ha una via per ciascuno di noi. Noi siamo unici davanti a Dio, non ci sono due persone uguali, due persone che abbiano la stessa situazione, no, siamo unici davanti a Dio. Io sono stato in punto di morte, ho visto che cos'è il giudizio. Guardate che là siamo solo noi e Dio, non interferisce nessun altro, siamo unici. E quindi, e poi il Signore ci ha creati liberi, perché saremmo sennò come gli animali. Gli animali non sono liberi, hanno l'istinto, ma non hanno neanche la vita eterna. Noi sì. Sta a noi, sapete, sta a noi andare alla vita eterna, in paradiso o all'inferno. È proprio nostra scelta, come vogliamo noi. La legge di Dio la conosciamo. Poi tanti fanno i casi, è questo che non ha mai sentito, no, adesso guardate, Gesù Cristo lo conoscono tutti. tutti. O, vi dico, per conoscerlo, per dire, anche uno che non è cattolico, che non è stato battezzato, ma si dice, no, quello che dice questa religione è giusto, basta anche questo. Poi se il Signore ci giudica Lui, non occorre mica che giudichiamo noi, che facciamo le casistiche noi. Del resto Gesù è morto per tutti. Per tutti, per tutta l'umanità. Ha pagato Lui di persona perché noi potessimo andare in paradiso, se no non potevamo andare in paradiso. Siccome l'offesa di Adamo ed Eva era grave perché era fatta contro Dio, ci voleva un Dio per ripararla. Un uomo, noi siamo zeri, fate zero più zero più zero più zero, cosa vi fuori? Zero sempre. Ma metteteci quell'uno che è Gesù figlio di Dio, con la stessa natura di Dio Padre e di Dio Spirito Santo, che è stato offeso dal nostro no di Adamo ed Eva. Allora ha pagato Lui per noi, ha chiesto perdono per noi, e guardate come ha pagato, per favore. Meditate un po' con la passione di Cristo, perché se anche avete visto nel cinema la passione, no? Io non l'ho voluta vedere perché ne ho abbastanza già di quel che ho passato. Ma non è tutto. Perché tutta, infatti la Sacra Scrittura dice, tutta la vita di Cristo fu croce e martirio. Dal momento del suo concepimento, perché noi non avevamo nessuna coscienza, vero? Per avere coscienza ci sono voluti 2, 3 anni, 5 anni, secondo anche, è personale questo, è personale. Io mi ricordo la prima cosa, coscienza, che ho avuto a 2 anni e 7 mesi, quando è nato mio fratello. Il primo atto cosciente che ho fatto, 2 anni e 7 mesi, ma Gesù no, Dal momento che la Madonna ha detto si è fatto secondo la volontà di Dio, no, si è fatto secondo. Ecco l'ancella del Signore. Da quel momento Gesù si è fatto uomo, ma sapeva dove era e cosa faceva. Lui ha passato tutta la gestazione da Dio, davvero l'uomo, ma davvero Dio. Perché ricordate che in Gesù sono 2 nature, la natura divina e la natura umana. Era perfettamente uomo, come noi, ma aveva la natura divina. Per cui Lui non, ma neanche la minima imperfezione poteva fare. E tutto quello che ha agito, che ha sofferto, che ha offerto, che ha fatto, era fatto da uomo, sì, ma da Dio. Da Dio. Quando noi offendiamo, per esempio, una bestemmia contro Gesù, non la facciamo contro un uomo, contro Dio. Quando noi disobbediamo alla sua legge, disobbediamo a Dio. Ecco perché ci sarà il giudizio, prima il giudizio particolare e poi ci sarà il giudizio universale. Mi direte, ma c'era proprio bisogno del... Beh, guarda, se il Signore l'ha voluto vuol dire che era necessario. Perché in quel momento tutti conosceremo tutta la bontà di Dio, tutte le grazie che ci ha fatto, nostre e anche del prossimo. Solo che ci spiegavano sempre molto bene... Io ho avuto anche la grazia di avere dei bravi catechisti. Si dicevano, quando uno è convertito, vedete, un San Paolo era persecutore di Cristo, metteva in prigione i cristiani, li perseguitava. Quando hanno ucciso il primo martire, lui non aveva l'età per gettare le pietre, però è stato la guardia dei mantelli, perché non potevano tirare le pietre col mantello, no? L'hanno tolto il mantello per essere liberi di uccidere il primo nostro martire, Don Stefano. E tanto era, dunque non era un stico di santo San Paolo, no? Però convertito. Allora come lo vedremo? Ma come un grandissimo santo, perché Signore, i peccati che ha fatti saranno splendenti, saranno come le ferite gloriose, ci dicevano da piccoli, le ferite gloriose degli eroi di guerra. Io sono nata, sono vecchia, no? E mi ricordo i reduci della guerra del 14-18, io non ero ancora viva, no? Ma vedevo i reduci. Quando c'erano i convegni così, erano osannati, erano tenuti proprio i modelli, ce n'era uno, mi ricordo, era pieno di cicatrici, faceva impressione anche. Lui era proprio onorato tantissimo questo, perché? Perché aveva combattuto. Noi saremo così, le cicatrici dei nostri peccati saranno gloriose in quel momento, perché diranno davanti a tutti la grande misericordia di Dio. Del resto sono le parole di Gesù, mica le invento io. Vedete che io vi porto sempre il Vangelo, le sue parole. Si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. L'ha detto Gesù, sì, è nel Vangelo. E sappiamo che quelle sono parole che ha detto Gesù. Quindi c'è speranza sempre per tutti. Ma non possiamo dire, ma io mi convertirò quando sarò malato, quando sarò... Perché non so di che come morirò. Non so quando il Signore mi vorrà prendere. Se mi viene un infarto, se mi viene... Se vado sotto un'auto, vado alla pesca, cosa? Non si sa. Non si sa. L'unica è vivere sempre in grazia di Dio. Questo, guardate, io vi prego a mani giunte. Vivete in grazia di Dio. E se per disgrazia, che può succedere a tutti, di cadere in peccato mortale, andatevi subito a confessare. Oppure dite un pentimento, dite, oh, che cosa ho fatto, ho proprio sbagliato. Signore, perdonami, appena posso vado a confessare. Basta quello. Se voi moriste, non andate all'inferno. All'inferno vanno solo quelli che non vogliono, che rinnegano Dio, che dicono, oppure che credono di passare la liscia. Ma non si può, non si può. O credete a Dio o credete a Mammona, lo dice Gesù. E questo è un momento terribile. Sapete con quante persone anche ho sentito e ho parlato così, ma che sono proprio... Ma furenti, no, io non so, è che Satana è tremenda, le acceca. Ma brave persone, io dico, ma come fa quella brava persona a ragionare così? Perché io poi stimo tutti, io ho il dovere di pensare bene a tutti, non mica di pensare male, no? Del resto non vi trasmetterei questa verità qua se pensassi male. Si dice, beh, è inutile che parli così, no. Io ho la più grande stima di tutti voi e di tutto il mondo, perché il Signore vuole che io ami tutti. Ha amato Lui, come posso io? E non condanno nessuno, dico io solo, la missione mia è quella di trasmettere la verità. Vero, ve l'ho sempre detto, questa è la mia missione, io la trasmetto. Adesso c'è il momento che dobbiamo decidere. Guardate, siete liberi di fare quello che volete, però ricordatevi, votare sinistra e votare è fare peccato mortale. Anche se non ve lo dice il prete, anche se credete voi dire, non ho, sono lì, devo dire quello che vuole, tanto so io come va. Fate, siete liberi, per carità, io non vengo a chiedere a nessuno, né chi ha votato, né si è convinto di quello che io sto trasmettendo, io vi trasmetto la verità. Del resto, ho portato le preghiere del cristiano così, perché mi pare che l'ultima volta che siamo stati qua, non vi ho mica ricordato quelle che sono le verità enormi della vita cristiana, vero? No, devo aver parlato, io ho poca memoria, ma non parlo. Diamo una ripassata così, questo per dirvi i due misteri principali della fede. Unità e Trinità di Dio, sì, è un mistero perché non si capisce bene, non possiamo capire fino in fondo, però è un mistero che non ci fa nessuna fatica a crederlo, perché Dio può essere tutto. Che sia un Dio solo, con un'unica natura, e che ci siano tre persone, io da piccola dicevo, ma che mistero è? Si vede che ero molto semplice, molto bambina, e lo sono ancora adesso, guardate. E poi incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Perché neanche in paradiso potremo capire fino in fondo quello che sa Dio, perché sennò saremo un altro Dio. Però ci sarà molto chiaro questo. I sette sacramenti li sappiamo. Sono i canali della grazia, attraverso i quali ci viene dato la grazia, o santificante, la grazia attuale, la grazia dello Stato, eccetera, quelli li sappiamo benissimo, il battesimo, la cresima, l'eucaristia. C'è un fatto che mi è venuto in mente, ho detto, lo voglio raccontare, autentico, eh? Un cardinale, mi pare un vescovo, un cardinale, una grande festa hanno fatto quando l'hanno eletto cardinale, e tra i fedeli c'era anche quella che era stata la sua tata, perché l'ha fatto abbastanza giovane, e l'aveva, e dice, ah, dice, sapevo io, l'ha detto agli altri sacerdoti, sapevo io che quello sarebbe diventato qualche cosa, perché quando è nato era in pericolo di vita, dice, e ci hanno detto, no, lo battezziamo subito, e io sono andato a prendere l'acqua di Colonia a battezzarlo. Quando ho sentito così, sapete che hanno dovuto dare tutti gli altri sacramenti a questo cardinale. Non è valida l'acqua di Colonia, ci vuole l'acqua pura. Pensate, è storico, è questo. Quando ho sentito, sono andati a fondo della cosa, era vero. Lei, credendo di far bene, perché era di una famiglia anche così, aveva adoperato l'acqua di Colonia, dice che l'acqua pura per battezzare non è valida. Non è valida. Se succede qualcosa a voi di battezzare, ricordate, prendete l'acqua del rubinetto. Non prendete acqua. Questo sappiamo, l'Eucaristia, la penitenza. Ecco, io non so anche adesso, i tempi moderni, dicono moderni, anche i preti stessi dicono, non occorre male. Noi ci confessavamo tutte le settimane. Dagli 7, anzi la prima confessione l'ho fatta a 6 anni, mi ricordo, dai 7 agli 8 anni. Io studiavo dalle nostre suore in collegio, ma esterna, e sabato pomeriggio passavano, che avevamo scuola sabato tutto, e dicevo, c'è il sacerdote che vuole andarsi a confessare, se non fosse altro che per scatagliolare dalla lezione, andavamo a turno a confessarci. Dai 7 agli 8 anni, prima della prima comunione, noi ci confessavamo tutte le settimane. E fino a poco tempo fa, fino a che non venivano queste ondate di modernità, era consigliabile andare tutte le settimane. Ad Assisi, sono andata ad Assisi così, e dico, beh, insomma, approfitto di confessarmi. Sono andata a confessarmi. Oh, non si è arrabbiato, morto il prete, era un frate. Ma cosa viene a confessare qua che non ha ucciso nessuno, non ha nessun peccato mortale? E perché si deve confessare solo il peccato mortale? Ma da dove siamo? Un frate mi ha cacciato dal confessionale perché non avevo fatto un peccato mortale. Ci mancherebbe altro che una suora facesse un peccato mortale. Ditemi voi, ma è possibile? E tutta la mia vita fino a questi tempi ultimi io andavo tutte le settimane, io non lo so. Adesso sono i primi sacerdoti a dire non occorre, risponderanno loro davanti a Dio, perché vedete, ogni sacramento dà la grazia santificante, ma ha la grazia propria del sacramento. Come la cresima ci rende forti, soldati, no? Difendere la verità, la confessione ci dà sempre un po' più di forza di combattere il peccato. E chi è senza peccato? Chi è perfetto? I peccati ne facciamo tutti, magari non mortali, ma o una parola che ci scappa, o una cosa, o un'impazienza, o una cosa. Sono peccati veniali, magari anche involontari, però sono sempre, davanti a Dio, sono sempre peccati. No? Ma io mi domando e dico, anche la penitenza, io devo avere dolore di quello che ho fatto, perché senza il dolore non vale la confessione, vero? Non come quello là che diceva Padre Ippolito secondo il solito e avanti, perché sono sicuro che cado, si sa, ma non vado neanche a confessare. Certo che non sarò perfetta. Quello carmelitano, San Giovanni della Croce, Guardate, le opere di San Giovanni della Croce sono una meraviglia, chi può prendersele e leggerle. Diceva, guardate, in una stanza, se ci sono tutte le imposte chiuse non si vede niente, se c'è anche solo una fessura di sole che viene, quanta polvere si vede, no? Tutto il pulviscolo si vede, l'avete provato? Nelle stanze buie, viene dentro un raggio di sole e ti vede il pulviscolo. Se aprite tutto, vedete anche i più piccoli pulviscoli che ci sono. Okay. Così è nella nostra anima. Se noi ci apriamo a Dio, continuiamo a andarci a confessare, cerchiamo di prendere per il collo proprio i nostri difetti. Uno ci dice uno sempre alla volta, non tutti, sono buona, no. Io, qual è il mio difetto? Ognuno di noi ha un difetto principale, no? Anche secondo il carattere, secondo l'indole, secondo l'educazione che abbiamo avuto, abbiamo una parte più debole delle altre. E guardiamo quella, per un anno, per due anni, finché vediamo che si è aggiustato, dopo prendiamo un altro. State tranquilli che facciamo tempo a morire prima di essere perfetti come perfetto il Padre nostro che è nei cieli. E Gesù ce l'ha detto, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Cari miei, chi è perfetto come Dio? Poi l'unzione degli infermi, che non si chiama più estremunzione, perché giustamente non aspettare di essere moribondi. E poi il grande errore che fanno tanti, dice, ah, non chiamo il prete perché sennò quello si impressiona. Se è amico del prete non si impressiona, Vengo a visitarti. E poi, sentite, va di mezzo l'eternità. Proviamo a pensare quello. Quando noi moriamo, avremo il giudizio di Dio e avremo di fronte l'eternità. Non possiamo più pentirci dopo. Il tempo della penitenza è solo qua, perché siamo vivi. Allora che cosa vale? Poi l'ordine per il matrimonio. Il matrimonio, San Paolo dice, il grande sacramento. Il grande sacramento del matrimonio. È quello che fa grande l'uomo, molto grande, perché trasmette la vita ai figli. È vero che l'anima la crea direttamente Dio, ma attraverso gli strumenti. Ora, io non sto qua a farvi una catechesi sul matrimonio, perché ci sarebbe da dire un sacco di cose, da confutare un sacco di cretinate e di peccati che ci sono adesso. Faremo un'altra volta, se il Signore vuole, va bene. Ci sono i sette doni dello Spirito Santo. Lo pregate lo Spirito Santo. È la terza persona della Santissima Trinità. Quando diciamo il Padre nostro, che ce l'ha insegnato Gesù, preghiamo il Padre. Gesù lo preghiamo, sì, spesso e volentieri, specialmente se andiamo a fare la comunione, no? Ma non dimenticatevi lo Spirito Santo, per favore. Lo Spirito Santo. Che è la terza persona della Santissima Trinità, quello che ha messo a contatto l'infinità di Dio con la finità dell'uomo. Perché Gesù è stato concepito nel seno di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo. Vi siete mai chiesti perché? E questa è fede, Questa è fede. Ma vi siete mai chiesti perché? Il Padre è il principio della vita, no? Dà la vita al Figlio. Il Figlio ama il Padre, il Padre ama il Figlio. Questo amore tra Padre e Figlio è lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità. È essenzialmente amore. Amore tra il Padre e il Figlio. Ecco perché è lo Spirito Santo che ha fatto concepire Gesù, il Figlio di Dio, nel seno di Maria Santissima. Perché è amore. Lo sapevate questo, no? Qualcuno l'avrà sentito qualche volta dire, da qualche sacerdote da spiegare. Ditemi, è difficile capire una cosa simile. È talmente lineare, talmente logico il Signore. No, difatti non vuole neanche che adoperi, guai se adopero parole difficili, parole moderne. No, 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 sono il paravento della falsità, dice lui. La verità è semplice. La verità è semplice. Il padre ama se stesso ed è il figlio. Il figlio ama il padre ama il figlio. Questo amore tra padre e figlio è lo Spirito Santo, che è essenzialmente amore. Ecco perché è lui che opera in Maria Santissima per l'incarnazione del Figlio di Dio. E se leggete il Vangelo, è detto chiaro questo, no? Allora, i sette doni dello Spirito Santo ne abbiamo tanto bisogno, ma tanto bisogno. Abbiamo più bisogno di questi doni che non del pane quotidiano. E li leggiamoli. La sapienza, da sapere in latino, che vuol dire aver sapore, conoscere le cose di Dio, gustarle, perché la sapienza ci fa gustare la verità, non solo conoscere. L'intelletto invece è conoscere, ma la sapienza è un passo più avanti dell'intelletto, è un passo più avanti perché ce le fa gustare proprio. Il consiglio, quante volte ci troviamo noi nel bivio di scegliere, per esempio adesso la votazione, io devo scegliere. Sono libera, sono una persona umana con l'anima, redenta da Cristo, e io devo scegliere. Allora mi metto in ginocchio a pregare allo Spirito Santo. Ma se voi siete già consci di questo e questo, pregate che lo Spirito Santo illumini anche gli altri. La fortezza. Chi è che ha dato il... questa grande grazia di morire martiri, anche di ragazzini, delle ragazzine, delle mamme, delle persone che non erano di per sé di guerrieri, vero? È lo Spirito Santo che ha dato loro questa grande grazia. Ne avremo bisogno, sapete, per testimoniare. Pregate lo Spirito Santo adesso, che dia anche il dono della fortezza, e pregatelo dopo, quando ci sarà la persecuzione. Perché verrà. La scienza, anche la scienza umana, ma se non è illuminata dal Signore, è Lui che ha creato la natura. Oh mamma mia, adesso che ho i bambini là in casa e che seguo, che cosa fanno a scuola? Oh, che aberrazioni che insegnano. Ma che cosa insegnano? Dovete voi sapete a casa vostra dire no, no, guarda, queste sono cose scritte che non sono vere. Ne ha scritto uomini che non credevano in Dio, ma il Signore è stato Lui che ha creato il mondo. Dall'atomo, che ha creato, si è fatta la luce, e la luce fu. Cos'è quella luce? È il principio della materia. Perché prima era solo Dio, e Dio è purissimo spirito. Non è materia, non è materia. Ha creato la materia. Dopo chiamatelo come volete, c'è un'aberrazione. Un'aberrazione in questo senso. Noi guardiamo la Sacra Scrittura, guardiamola. La scienza, la pietà. La pietà, perché noi tutto riceviamo da Dio. Abbiamo ricevuto la vita, perché sì, ce l'hanno trasmessa i genitori, ma se Dio non creava l'anima, potevano fare quel che volevano i nostri genitori, noi non ci saremmo. È Dio che crea l'anima di ogni uomo e di ogni donna che vive in questo mondo. È Dio, altro che questo. Dovete insegnare ai bambini e drizzare tutte le cose storte che ricevono nella scuola. La pietà è il timore di Dio, che è il principio della sapienza, dice lo Spirito Santo nella Sacra Scrittura. Il timore di Dio. Dio è tutto, noi siamo nulla. È così, sapete. È così. Io sono il tutto e tu sei il nulla. Però se noi viviamo in grazia di Dio, senza il peccato mortale, siamo in Gesù Cristo. E Gesù Cristo fa parte del tutto. Quindi noi viviamo nel tutto. Tu sei il nulla, io sono il tutto. Ma se tu vivi in Cristo Gesù mio figlio, che è una cosa sola che con me, con lo Spirito, dice Dio, perché la Trinità è un Dio unico, tu vivi nel tutto. Tu vivi nel tutto. Ecco che cosa vuol dire vivere in grazia di Dio. Vuol dire vivere della vita di Dio, di Cristo, col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità. Quando noi diciamo nell'ostia consacrata, no? C'è il corpo di Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, perciò c'è il Padre e lo Spirito Santo. La pensiamo quando andiamo a fare la comunione, che andiamo là con le mani penzoloni, per carità, sentite, non prendete la comunione con le mani, non lo vuole mica il Signore, non è mica contento il Signore. Anche vi aveste lavato le mani un minuto prima, solo le mani dei sacerdoti che sono consacrate, sono unte. Quando loro prendono in mano l'ostia e dicono queste parole, questo è il mio corpo, non sono più loro, è Dio che dice questo, ma noi no. Mi hanno invitato tante volte di essere ministro dell'Eucaristia, dare portarlo, non l'ho sempre rifiutato. Io non sono degna di tenere Gesù, lo dicevo nella lingua, e grazie che viene a me così. E poi, già che ho toccato questo tasto, ve lo raccomando ancora una volta, comportatevi come Dio vuole in chiesa. Non parlate forte in chiesa come fosse la piazza. Una volta noi da piccoli magari dicevamo tre parole in croce perché non c'era permesso quella volta a parlare e sapevamo che era peccato parlare in chiesa. Sapevamo? Andavamo sempre a confessarci, ho chiacchierato in chiesa, magari avevamo detto tre parole. Adesso come fosse la piazza? Come fosse la piazza? E poi io vi ho detto, ma lo torno a ripetere, che ho avuto questa grande grazia, l'ho detto, di assistere alla messa con la Madonna vicina, a Loreto. Si è inginocchiata il santo, non si è più alzata fino all'ultima particola che è stata consumata. Lei è la madre di Dio. Se voi vedete, venite a messa con me, vedete che io non mi alzo mai dopo l'elevazione, sto in ginocchio fino alla comunione. Purtroppo devo alzarmi per andare a ricevere Gesù, perché non lo posso fare altrimenti. Fatemi questo favore. Provate a dare voi. Ci sono già un gruppo di persone che fanno questo. Forse vedono, forse hanno capito, forse... Io non è che non abbia male le ginocchia, ma ho visto che riesco lo stesso. Riesco, anche con fatica, ma si riesce, insomma... Dall'elevazione alla comunione, cosa sono 5 minuti? State in ginocchio. Pensate che là c'è il nostro Dio, il padrone del cielo e della terra, quello che ci ha creati, quello che ci giudicherà, quello che ci manderà in paradiso o all'inferno, secondo come noi avremo scelto. Ma che abbiamo bisogno delle sue grazie, tutti abbiamo bisogno delle sue grazie, tutti. Perché lui ha detto, senza di me non fate niente. L'ha detto, è nel Vangelo, leggetevelo il Vangelo, no? Senza di me non fate niente, non poco, niente. E noi come lo trattiamo? Qua poi, l'ho trovato solo qua, in questa zona. Ecco l'anello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Signore, pace, tutti seduti. Ma chi vi ha insegnato? Io vorrei andare a fondo a sapere chi è stato il primo che ha dato questo insegnamento. È la cosa più aberrante che potete fare. Tu sei Dio, sei morto per me, ma me ne infischio, mi siedo. Tanto che cosa vale? Che importanza do al mio Dio? Il creatore e signore del cielo e della terra. Quello che sa tutto di me. Quello che mi giudicherà. Che andrò là a dire perdonami Signore, ma no, io posso sedermi, fai quello che vuoi, Io non lo so. Guardate, io sto proprio facendo una crociata dappertutto dove vado, dicendo cambiate voi, provate a cambiare voi, non guardate gli altri. E se vi chiedono perché stai in ginocchio, perché c'è il mio Dio. Perché c'è il mio Dio. Con che diritto posso stare in piedi davanti al mio Dio? Che è là sull'altare. Guardate, io faccio proprio questa crociata adesso, perché proprio non lo, sono arrivata che non lo sopporto più. Mi viene male sapere chi è Dio, sapere la grandezza di Dio, sapere la bontà infinita di Dio, che dipendiamo tutto da Lui. Vita, tutto, salute, tutto dipendiamo da Lui. E vedere che lo trattiamo così. No, non ci sto proprio. E non occorre alzare le mani, far teatrino. No, stiamo con le mani giunte. La Madonna è stata con le mani giunte così tutto il tempo. Il Paradiso, i Santi sono tutti con le mani giunte così, in adorazione. Tutti, cominciando da San Pietro e Paolo e tutti gli Apostoli, tutti i Santi, tutti Santi e Sante. In adorazione. E la Madonna per prima. E la Madonna per prima, in ginocchio, in adorazione. Allora, cosa siamo più della Madonna, più di tutti i santi? Noi, nostro Signore, cosa vuoi che sia? Io, tu fai quello che vuoi, muori in croce per me, ma io sto seduta, neanche ti ringrazio che sei morto per me. No, guardate, se non prendiamo coscienza della nostra fede e se andiamo avanti così, io non so se ci salviamo, non so proprio. Ma se voi siete venuti qua per ascoltare chi trasmette la verità, perché io ho solo questa missione di trasmettere la verità, allora dico, vuol dire che avete tanta buona volontà. Allora cominciate voi a farlo, anche senza dire niente agli altri. Io non dico mai niente a nessuno, mi vedono in ginocchio, se vogliono. Io adesso vedo che dove vado in chiesa cominciano parecchie persone a stare in ginocchio. Scusatemi, ma mi è venuto proprio il santo timore di Dio, mi ha fatto pensare a questo. Le tre virtù divine e teologali, la fede. Se io credo in Dio, la fede, no? Ci viene data dal Signore, è una grazia grande che dobbiamo chiedere al Signore, che ci accresca la fede. Signore, accresci la nostra fede. La mattina, quelli che vengono agli esercizi lo sanno, perché dico le preghiere sempre, però faccio l'atto di fede, di speranza, di carità, di dolore. L'atto di fede, Signore, credo. Allora, ma dobbiamo anche essere coerenti. Io sono sicuro che se voi siete venuti qua a ascoltare chi vi trasmette la verità, vuol dire che credete in Dio, no? E allora perché non siamo coerenti? Ma se credo in Dio, se credo, se sa, se là che c'è il mio Dio. Guardate i musulmani che non credono in Dio, credono in Allah, che non è Dio, è Satana. Però guardate come stanno in ginocchio. Ma dobbiamo imparare, perché Satana pretende quello, l'adorazione al posto di Dio. Noi che sappiamo che è il nostro Dio, no, no, paf, seduti tutti. Tu sei morto per me, me ne infischio, io sto seduto. Ah, va bene, la speranza è una grande virtù, la speranza, sapete, è quella che ci tiene saldi, ci tiene ancorati alla fede, la speranza, e ci tiene, ci salva anche dal correre il pericolo di commettere certi peccati. E la carità, quando ha chiesto al Signore qual è il comandamento, ha detto amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e amare il prossimo come noi stessi. Anzi, dopo lui ha corretto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E lui ci ha dato la vita per noi. E noi amiamo il prossimo. Ma il prossimo, prima il prossimo proprio più vicino, quelli di famiglia. Perché io ho conosciuto delle persone che fanno una grande carità alle missioni, a questo e altro, e poi trattano male quelli che vivono insieme. Ma oh, scherziamo? Il tuo prossimo è quello che vive più vicino, intanto i familiari. Nemici dell'uomo sono i suoi familiari, dice Gesù. La sapeva lunga Gesù. Quante persone ho conosciuto io che trattano bene, Tizio, Caio, Sempronio, fanno la carità, le missioni, tutto. E dopo, in casa, quelli che stanno vicini, guardate, fatevi un esame di coscienza, ma di quelli soldi proprio. Perché guardate che il Signore, se mi fa dire queste cose, vuol dire che è necessario. E siccome non sappiamo quando moriremo e quando dovremo comparire al giudizio di Dio, se fino adesso non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, se cominciamo da adesso, c'è sempre tempo, no? C'è sempre tempo. Ricordatevi questa è la carità. Amare il prossimo come noi stessi. Ma lui l'ha corretto e ha detto: amatevi gli uni gli altri come io vi amo. E lui ha dato la vita per noi. Un Dio che dà la vita per noi. E in che maniera l'ha data? E con che sofferenze? Una delle sofferenze più atroci è stata l'asfissia. Quando era appeso alla croce, non poteva respirare più. Provare per credere. Le quattro virtù cardinali, cioè queste tre virtù teologali o divine, già metterci in ginocchio e pregare che il Signore ce li dia, ci fa di tutto noi, ma dipende dalla nostra preghiera. Le quattro virtù cardinali sono quelle umane anche. La prudenza. Gesù ci dice: siate prudenti come serpenti e semplici come colombe. È l'insegnamento di Gesù. Vedete che non vi dico mica cose, vi parlo sempre del Vangelo, vi parlo sempre di quello che io ho questa missione di trasmettervi la verità. Non è mio, non valgo niente, io sono niente, ma vi trasmetto la verità. È scritto qua. La prudenza è una grande virtù, sapete, saper tacere, saper parlare. Perché la prudenza è mica solo saper tacere, sapete? Bisogna anche saper parlare, bisogna saper anche testimoniare, avere il coraggio della verità. Avere il coraggio. Però a tempo debito, col modo giusto, sempre con carità. Guardate l'esempio di Gesù come ha trattato Giuda. A tu per tu gliel'ha detto. Solo forse io tu l'hai detto. Ha cercato di tutto Gesù per convertirlo, pur sapendo da tutta l'eternità che quello non si sarebbe convertito. Parole sprecate? No, è dimostrazione di questo, della carità e della prudenza, della giustizia. Date a Dio quel che è di Dio e agli uomini. Saremo giudicati su questo, sapete tutti. Questo è tutto norme del nostro esame finale per andare in paradiso. La giustizia, dare a ciascuno il suo, a chi è dovuto il rispetto, a tutti il rispetto. Perché il Signore non ci ha dato la liceità di non rispettare qualcuno, no, tutti dobbiamo rispettare. Ma quello è un mascalzone. Porta lo rispetto, è una persona umana, è stato l'anima l'ha creata il Signore. Io rispetto i musulmani, rispetto i buddisti, rispetto tutti, e non andrei a torcere un capello a nessuno di loro, ma ciò non toglie che io non dica la verità a loro. Ma la verità la si dice con rispetto, non abbastonate. Gesù non ha preso bastonate a nessuno, solo i profanatori del Tempio li ha fatti andare via. Il Tempio è la casa di Dio e voi avete fatto una spelonca di rabbia. Adesso era fatto come una piazza. Finisce la messa, sì o no, che stanno zitti durante la messa le persone, e poi si mettono a chiacchierare, a contare la rava e la fava, come diciamo noi, in chiesa. Mandate fuori, andate fuori. Se c'è qualche vostro amico, qualcuno che fa così, dice: senti, andiamo fuori, parliamo fuori, ditelo con le buone, sempre con gentilezza, sempre con carità. Caritate morte facente, sì, veritate, dice. Fate la verità, ma nella carità. Veritate morte facente, sì, caritate. Fate la verità, dite la verità, sempre con carità, sempre con modi gentili, senza offendere nessuno. La fortezza, oh, quanto bisogno che abbiamo di fortezza. E andando avanti sempre di più. Perché le opinioni umane sono quelle che sono. C'è una corruzione tale in giro, una corruzione tale. Dalla televisione, dai giornali, che mi sono meravigliata che quel giornale va a libro, avesse messo il trafiletto, la scomunica contro le cose, non è mai stata tolta, contro il comunismo. È tutto spiegato bene, come fosse, magari l'Avvenire non l'ha messo, ma l'ha messo quel giornale, e devo grazie che ci sia qualcuno che in qualche maniera dice la verità. La fortezza e la temperanza. Eh sì, perché se noi accontentiamo tutti i nostri desideri, tutte le nostre unioni, la carne, la nostra carne, la nostra umanità. Me l'hanno insegnato da piccola, fare i fioretti ci insegnavano una volta, non so voi, avete avuto un insegnamento così? No, perché non si usa più. Da piccoli si diceva: fate un fioretto, che poi noi bambini come eravamo, per esempio, ci dicevano: salite le scale in silenzio, fate un fioretto, e noi ogni gradino era un fioretto. Avevamo la catenina qua, ogni gradino era una perla che andava su e giù, perché i bambini fanno così, però avevamo capito che cosa era. Fioretto è la mortificazione. Adesso ho voglia di bere, ho sete, va bene. Invece che bere subito come un animale, aspetto 5 minuti, 10 minuti, non muoio, È una mortificazione, Signore, te l'offro. Te l'offro perché tu mi aiuti a vincere questo, a ottenere anche questa grazia, quello che volete, mettete tutte le intenzioni possibili. Questi sono i fioretti che ci insegnavano una volta, quando eravamo bambini. Dopo, da più grandi, ci hanno chiamato col loro nome mortificazioni. Mortificazioni, sapere mortificarsi. Desidero, ho visto in vetrino una cosa, non ne ho bisogno, perché devo andarla a comprare. Chi me la fa fare? Sono Satana là. Perché, sentite, quando io vado a spendere per cose inutili, le necessarie no, per carità, ma faccio la carità piuttosto. C'è tanto bisogno di carità. E se non so dove farla, la metto in chiesa, che la faccia il prete, che conosce tante persone che hanno bisogno. Guardate che abbiamo anche quel dovere, sapete? Anche quello. Questa è la temperanza. Mi piace quel cibo, mi abbuffo, ma no. Mangia quello che hai bisogno. Intanto ti fa bene alla salute, non abbuffarti. E poi bisogna sapere anche dire di no anche a quello. È venerdì, adesso potremmo mangiare anche di grasso. È vero, per esempio, a me piace di più di magro, io dicevo sempre: ma che fioretto è far mangiare di magro, che a me piaceva tanto il pesce, no? Dicevo, e d'altra parte dicevo: ma se hanno detto così, vuol dire offrivo il pesce che mi piaceva. E poi ero contento perché dicevo: anche a te, Signore, piaceva il pesce, perché nel Vangelo c'è scritto, no? Mangiavano tanto pesce loro, perché vicino al mare. Possiamo fare tanti fioretti, quello che si chiamavano i fioretti. Non so, ho proprio voglia di andare, di fare questa cosa. No, aspetto, magari aspetto un poco, la faccio più tardi. Per amore del Signore. Perché bisogna che insegniamo anche ai bambini questo. Se no, non si formano un carattere forte. Perché fanno quel che fanno? A 13 anni già c'è la droga e tutto, il sesso e tutto. Perché? che nessuno ha insegnato loro a la temperanza, a privarsi di quello che è la voglia, di quello che è il desiderio. Se il bambino capisce, no, faccio un fioretto, dopo riesce a fermarsi quando c'è la tentazione. E no, questo è un peccato, non lo faccio. Ma se un bambino è abituato a pagare tutto, avere tutto, e sempre e subito, cari miei, provate a 12-13 anni cosa viene fuori. Perché se l'umanità è ridotta così, è la colpa è nostra, dei genitori. Perché i genitori avessero insegnato qual è la morale. Io vedo quelli che, e ce ne conosco tanti, grazie a Dio, di genitori buoni che insegnano bene, io vedo che i bambini sanno, capiscono e rinunciano, e sanno rinunciare a quello che è. Bisogna insegnare, bisogna insegnare. E poi quattro nuovissimi, poi quello, queste morte, giudizio, inferno e paradiso. Noi dovremmo tutti i giorni, almeno un poco, fare meditazione su questo. Io l'ho già detto prima, non sappiamo né quando moriremo né come moriremo. Però moriremo. Nessuno è qua ancora vivo per semenza. Moriremo. Come vorremmo essere in punto di morte? Dove vorremmo andare dopo morti? Perché tanti dicono, farò un po' di purgatorio, ma guardate che il purgatorio è tremendo. Guardate che il purgatorio, una mia consorella una volta lo passa, io credo fosse all'inferno. Una sofferenza così atroce, ma così atroce, invece era in purgatorio. Era in purgatorio. Oh, santo paradiso. No, guardate, meno purgatorio facciamo. E sapete come si fa a far meno purgatorio? Intanto cercare di non far peccati, prima cosa. Ma poi, siccome tutti siamo peccatori, tutti, offriamo tutte le sofferenze, tutte le contrarietà, tutto quello che ci fa dispiacere, lo offriamo per fare purgatorio qua su questa terra. Ho mal di testa, guarda, signor, te lo offro, faccio un po' di purgatorio qua, così ne faccio meno di là. Va bene? Ho mal di gambe, ho questa fatica di questo lavoro noioso. Boh, dite quel che volete. Lo offro, signore. Lo offro, così faccio meno purgatorio. E guardate che noi ce lo dimentichiamo, ma il Signore non si dimentica mica, sapete? E la mattina, voi siete abituati a dire le preghiere la mattina? Spero di sì. C'è il vi adoro, ti adoro mio Dio, no? Ti amo con tutto il cuore. Se non lo sapete, mettetevelo, c'è scritto in tutti i libretti possibili immaginabili, le cose. Ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, ho fatto che stiano conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la tua maggior gloria, e metteteci in tensione e fare il purgatorio qua. Che bello. Vi trovate con poco purgatorio quando morite, perché... Sa, noi ci dimentichiamo, ma il Signore non si dimentica mica. Non si dimentica mica. Guardate che è meglio fare il purgatorio qua che non di là. E va bene. La morte è sicura. Il giudizio di Dio, oh mamma mia, è inappellabile, sapete, il giudizio di Dio. Non possiamo dire, ma Signore me l'ha detto quello, ma Signore mi hanno insegnato così, ma Signore... No. Il giudizio di Dio è inappellabile, è Dio che conosce tutto. E siamo solo noi e lui, I parenti, i nemici, tutto sparisce, tutto. Siamo solo noi. Giudizio. E poi c'è l'inferno e il paradiso. Saremo matti, minchioni, quanto volete, a scegliere l'inferno. Eppure ci sono delle persone che sanno che c'è l'inferno, che lo conoscono e che dicono non me ne importa niente, mi basta godere qua in questa vita. Che poi che godimento c'è in questa vita? Io vorrei sapere. Va bene, io la strada che il Signore mi ha voluto fare è quella che è. Va bene, io vedo che tutti hanno delle croci in questo mondo. O malessere, o non star bene, o non dar d'accordo, o questo lato fuori. Chi è senza croce in questo mondo? E buttar via tutta questa ricchezza che c'è. Che se io la offro al Signore, in grazia di Dio, non peccato mortale, perché sennò non vale niente, ma in grazia di Dio, è tutto purgatorio che facciamo di meno. Metteteci l'intenzione, anche adesso, per tutta la vita, Signore, metto questa intenzione. Noi ce lo dimentichiamo, ma Lui no, Lui no. E queste sono le realtà della vita. Queste sono le realtà della vita. Allora, per un guadagno maggiore, per un favore maggiore, per un complimento, per una soddisfazione, andiamo lì, siamo amati, sapete, ma poi i 10 comandamenti, quelli credo li sappiamo tutti, li sapete i 10 comandamenti? Ecco, questi li sappiamo tutti. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, fatemi sto favore. Non fate come fanno anche tanti preti in questo momento, che dicono Allah è un altro Dio, no, non c'è. Io voglio bene ai musulmani, che darei la vita per ciascuno di loro, non li tratto male neanche a morire, sono creature di Dio, però dico la verità, tu credi a un Dio che non esiste, è un solo Dio, ecco. L'ha dato ancora a Mosè, sapete, sul Monte Sinai questo. Insomma, è vecchia la storia, e la verità è una, non ci sono due verità, perché una annienta l'altra. O è vero una cosa o è vera l'altra. Se è questo, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me, scusate, ma è parola di Dio. Ma non crediamo neanche più al Signore. Non crediamo neanche più al Signore. Io rispetto, tu sei, credi nell'Allah, per carità, libero di credere nell'Allah. Io non ti tocco neanche un capello, però io so che Allah non esiste, è Satana, sì. Mica scherzi. E del resto dai frutti si conosce l'albero. Avete mai visto che un prete prenda a pugni, a calci, uno perché non crede più, non viene più in chiesa? Ha il diritto di ucciderlo? No, il Signore vuole che trattiamo bene tutti. Vengano in chiesa o non vengano in chiesa, credano o non credono, massimo rispetto per tutti. No, loro uccidono, no? Perché devono credere solo in quello, devono fare solo quello. Basta quello per capire che sono delle errori. Cosa facciamo? Preghiamo che si convertano. Ogni tanto ce ne sono, c'è qualcuno, ma ci vuole un coraggio enorme per loro, perché sennò li uccidono. Mica scherzi, non nominare il nome di Dio in vano, diciamo. Ma ci sono tante forme di bestemmie, sapete? Tante forme di bestemmie che vedono nei giornali, nella TV, nel... Ricordati di santificare le feste. Mamma mia, più la Chiesa è venuta incontro a questo, in una maniera. C'è sabato sera e tutta la domenica mattina. Quando ero piccola io, non sapete, sabato non esisteva. Per fare la comunione dovevamo essere digiuni dalla mezzanotte. Tant'è vero che le prime comunioni ce le facevano alle 8 del mattino. E quando io sono stata malata e non sopportavo più il digiuno, però non c'era ancora questo permesso. Avevo male quasi tutte le mattine, però se io volevo fare la comunione era così. Allora il Signore, che è tanto buono, ha fatto sì che Pio XII togliesse questo digiuno dalla mezzanotte, lo mettesse un'ora prima. Abbiamo l'obbligo adesso un'ora prima. E poi è venuto fuori il progresso della sabato sera, e poi la domenica, dopo pranzo, fino alle 10 di sera, io non so. Uno che non santifichi le feste, almeno con la messa, no? Vuol dire che proprio non vuole. E ci viene il fischio di te, Signore. Dopo però viene la malattia, viene una disgrazia, viene un dono. Allora, Signore, ma oh, solo quando ci comoda il Signore. Quando si erano presi per il collo perché c'è... Onora il padre e la madre. Che siano degni di rispetto o non degni di rispetto, non mi importa. Noi dobbiamo onorare. Ma onorare in una forma intelligente. Dopo Gesù dice, l'uomo e la donna lascerà il padre e la madre, si uniranno e sarà una carne sola. Allora, non è che devono maltrattare i genitori, ma prima di tutto viene la famiglia. Prima il dovere è della famiglia, marito e moglie. Questa è la legge di Dio, sapete? Questa è la legge di Dio. Non uccidere, è qui. Ecco perché non si può votare a sinistra. Perché ammettono l'aborto, e l'aborto è un omicidio volontario, premeditato. Perché se anche fosse stato concepito da un'ora, è una persona umana. Voi sapete già gli esempi che, li sapete a memoria, no? Gli esempi che faccio sempre, le conseguenze, li sapete o no? Ve lo ricordate? Non mi rispondete, allora ve li dico. Il Signore mi fa fare questi tre casi, va bene? Una donna del popolo che rimane incinta con un signorotto perché ha fatto i suoi porci comodi. Se avesse abortito non avremmo Leonardo da Vinci. E ditemi quanti non abortiscono per questo motivo. Se una mamma, una sposa, tisica, col marito ubriacone, anche in difficoltà finanziarie, eccetera, avesse abortito non avremmo Beethoven. Mica un piccolo pallino qualsiasi. Beethoven, la mamma tisica che è morta qui, che lui era ancora ragazzetto, e papà, è venuto fuori quel popò di CD, e difatti è per quello che a 30 anni ha perduto anche l'udito, ha avuto una sordità progressiva proprio a causa dei genitori che aveva. Però se una mamma dopo 24 maternità avesse detto, beh, io ho fatto il mio dovere, basta, non avremmo Santa Caterina da Siena. La 25esima. Mi spiego? Adesso ditemi voi. Questi, il Signore mi fa portare sempre questi esempi perché sono i più eclatanti. Ma so io che il bambino che io ho fatto scomparire, che cosa avrebbe potuto? Beh, avrebbe potuto anche essere papa. Immaginate se per esempio... era di una famiglia molto modesta, anche il papa che abbiamo adesso, ma anche il San Pio X, una famiglia di famiglie modeste. Ma sappiamo noi che cosa sia. Per esempio, non aveva mica una discendenza di musicisti bravi, Beethoven. Non era una discendenza come Bach, che erano padre e figlio, e discendenza dei musicisti. No. Se il Signore vuol dare un dono così, che poi sono padrona, e poi io sono padrona della vita degli altri. Non posso essere padrona. Non posso essere. E non è mica solo quello. L'eutanasia non è possibile. Non posso dire io sono stufo di soffrire, adesso mi suicido. No. Ci sono da volte dei suicidi di giovani che non sono responsabili perché hanno la mente non a posto, perché per essere peccato mortale deve essere piena avvertenza del deliberato consenso, no? Se non hanno piena avvertenza, perché sono malati, hanno delle menomazioni così intellettuali, eccetera, non è neanche colpa loro. Quindi non è che siano tutti i suicidi che vadano all'inferno, no, noi non possiamo giudicare. Intanto, prima di tutto, poi non è neanche vero questo, perché può essere. Io l'ho provato, il Signore ha voluto che lo provassi proprio fisicamente. E io andavo a suicidarmi perché perché ero convinta di non valere niente, di non essere inutile, che tanto ero di peso alla famiglia, e questo ti viene in mente tante volte queste cose. Dopo, siccome io andavo tutte le mattine a messa e comunione, dunque guardate l'incoerenza, no, della cosa, il Signore ha fatto sì, con un mezzo miracolo, ho sentito della musica che mi piaceva tanto, la musica classica proprio, ma dell'orchestra. In quegli giorni sono seduta sulla pietra, vicino al precipizio dove volevo buttarmi giù, e ho sentito che bella musica. E sono stata là, io dico che avrò sentito per 2 ore, tutti i pezzi di musica, quelli che mi piacevano di più. Alla fine non mi sono più ricordata che dovevo, perché ero molto esaurita allora, avevo fatto l'esame, ero stata operata di appendicite che era quasi peritonite, poi gli esami, quella volta non si usava dare ricostituenti perché sì, ecco, una cosa così, e il Signore poi aveva i suoi disegni, però ha voluto che provassi anche quello, anche per capire gli altri, anche per trasmettere questo. Quello, io non sarei andata all'inferno perché proprio non capivo, in quel momento non ero conscia di me. La mattina dopo sono andata alla comunione come sempre, e dopo la comunione mi viene un lampo, mi sono ricordata di quello che volevo fare il giorno prima. Mamma mia, guardate, ho ringraziato il Signore con le mani, con i piedi, con tutto, e mi è passato l'esaurimento in quel momento, me l'ha cancellato. Ma succede anche questo, quello. Io se mi fossi suicidata non avrei fatto nessun peccato, perché non ero. Per fare il peccato mortale ci vuole piena avvertenza, deliberato consenso e materia grave. La materia era gravissima, ma non era la piena avvertenza, non capivo. Succedono queste cose, quindi non possiamo neanche giudicare mai noi, eh? Mai. Possono succedere. Però vedete, ho uno che prega, il Signore interviene. Io lo vedo anche adesso, vecchio come sono. Se si prega, le persone che pregano, eccetera, anche l'incidente di una settimana fa, perché il demonio, proprio do fastidio al demonio, ha cercato di farmi fuori sempre. L'anno scorso con l'incendio, quest'anno con l'incidente, neanche una botta, niente. La macchina ha fatto il giro, il camion, tutto quello che volete, un camion con un marocchino è venuto addosso. Cosa volete fare? Siamo nelle mani di Dio, ci pensa Lui. Quando si ha la fiducia in Lui, basta. Se poi fosse morto, è volontà di Dio, pazienza, spero di essere stata in grazia di Dio, va bene, andiamo. Capite? Non uccidere, non si possiamo uccidere. Non possiamo uccidere né l'aborto, né l'eutanasia, né togliere la spina, no. E questi partiti che portano avanti queste cose, ditemi, che portano avanti queste idee, noi non possiamo votare per loro. Loro vanno oltre il loro potere, perché un partito non dovrebbe introdursi nei fatti morali. Come vi ho detto, dovrebbe solo guardare il bene materiale dei suoi. Come possiamo votare per questi che propagano e vogliono e dicono è lecito fare questi peccati gravi, no? Non commettere atti impuri, oh Dio mio Signore. Io credo che neanche ai tempi del paganesimo non ci sia stata una divulgazione così sottile, così come adesso, contro gli atti pubblici. È un disastro, è un disastro. Però dipende. L'educazione. In famiglia. L'educazione in famiglia. L'educazione dei sacerdoti. I sacerdoti. Che compito. Dobbiamo pregare tanto, sapete, per i sacerdoti, perché hanno un compito gravissimo, importantissimo. Sono un alter Christus. Sono un alter. Sì, perché loro dicono io ti assolvo. Un po' un prete, è un uomo come un altro, ma se ha avuto il sacramento dell'ordine è un altro Cristo, un altro Gesù Cristo. Quando dice questo è il mio corpo, questo è. Dobbiamo pregare tanto, tanto, tanto per i sacerdoti, tanto. Aiutarli se è possibile, anche cercando di persuaderli che di quello che dovrebbero fare. Non commettere atti impuri, va bene, questo è il peccato più grave che si sia in questo momento, per cui l'umanità passerà quello che passerà, di purificazione. Non rubare, e ci sono tanti modi di rubare, lo sapete, non è vero? E non dire falsa testimonianza, la verità. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Non desiderare la donna ad altri, con lo scambio di mogli che c'è adesso e avanti di quel genere, e non desiderare la roba ad altri, quindi il furto, ecco, anche non desiderare proprio. Poi i cinque precetti generali della Chiesa, quelli sappiamo, la domenica e le altre feste comandate, perché ci sono altre feste, festività, ne hanno tolte tantissimi, ma ce ne sono. Santificare i giorni di penitenza, confessarsi almeno una volta all'anno, no. Cercate di confessarvi più spesso possibile. Perché poi la confessione dà, non solo toglie il peccato, ci dà il perdono, ma ci dà una grazia speciale per essere più forti contro le tentazioni. E questo sapete? Perché ogni sacramento ha la grazia, il sacramento stesso, e ha la grazia che aiuta a non cadere nel peccato. Ci rafforza la volontà. Perché noi facciamo peccato con la volontà, eh? Perché se uno è via con la testa non fa peccato. Non è. È la volontà nostra che dice: sì, so che questo è male, so che questo non va bene, ma tanto. Dopo andrò a confessarmi. Non potete fare una cosa peggiore di questa. E come diceste, avete là Gesù: ah, oh, senti, io ho voglia di fare questo, che dopo tu debba essere flagellato, che tu debba essere coronato spine, non importa, no? Gesù è morto per ottenerci il perdono dei peccati. Allora dico: non mi importa niente, Signore, che tu sia morto per questo, che tu abbia sofferto quello che ha sofferto, tanto faccio lo stesso quello che mi fa. Ecco, i due comandamenti della carità, cioè il Signore, la legge, l'ha fatta consistere tutto in questo: amerai il Dio tuo con tutto il cuore. Perché vedete, io vi trasmetto la verità, ho questo cosa, questo compito, però se voi non amate il Signore più di tutto, con tutta la mente, con tutto il cuore, con la mente, cosa vuol dire? Signore, io sono convinta che questi sono peccati, siccome ti amo non li voglio fare. E là, sapete, sono debole a volte, caso: Signore, guarda, ti chiedo proprio perdono, no? Ma ti prometto che farò di tutto per non cadere ancora nel peccato. Si dice nell'atto di dolore e fuggo le occasioni prossime di peccato. Perché se io mi metto nell'occasione, con quelle persone, in quel posto, in quella situazione, so già che cado. Se non posso farne a meno, perché a volte non si può farne a meno, di certe situazioni, prego e combatto e chiedo al Signore che mi dia la grazia di essere, di seguire i suoi insegnamenti. È importante, sapete, è importante. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, perché noi siamo succubi di quello che pensiamo, sì, dipende tanto, perché siccome grazie a Dio abbiamo tutti un'intelligenza, qua almeno, no? Perché ci sono quei poveretti che non hanno l'intelligenza e allora quelli non sono neanche responsabili, no? Non sono responsabili. E allora, prima di tutto è la mente. Io so che questo non è bene, non lo faccio a costo di morire. I martiri cosa hanno fatto? I martiri, perché sono morti i martiri? Volevano che facessero delle cose che erano peccato, loro hanno detto no. Io scelgo Gesù. E siamo liberi. Sì, perché il Signore rispetta la nostra libertà. Vedete, per esempio, con voi ha fatto la grazia di muovere la vostra volontà, di venire a ascoltare. Chi vi trasmette la verità, che non è mia, lo vedete che non è mia, non è, sono mica idee mie, queste sono il catechismo. Io non faccio altro che catechismo. Ci sono delle persone che non sanno neanche quello che io dico. Oh, no, non andare ad ascoltare solo io, no, 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 per carità. Ma non sanno neanche che cosa, qual è il mio compito, che è quello di trasmettere la verità. E poverette, sono ingannate, a me non fanno proprio niente, prego per loro, voglio bene loro come tutti gli altri. No, non mi viene sulla coscienza. Non è colpa mia se non sanno, se non vogliono sapere, se non vogliono conoscere. Il Signore sa. Non giudichiamo nessuno. Noi non giudichiamo nessuno perché non abbiamo in mano i dati per giudicare. Non giudicate e non sarete giudicati, dice Gesù. Perché col giudizio col quale giudicherete gli altri sarete giudicati voi. Noi non possiamo giudicare, non possiamo dire ma perché quello fa così, ma perché quello non capisce, ma della pesca non lo sappiamo, preghiamo, ecco, vedete, noi rispondiamo anche a quelli che ci giudicano male, con la preghiera. A volte mi dicono, sa, quello non ha detto che proprio non importa, non importa, io prego per quella persona, gli voglio bene, sarei pronta a morire anche per lei, perché no? Il Signore è quello che mi... Il Signore la giudicherà. Io non la giudico. Non la giudico. Se posso far del bene, siccome tutti mi rappresentate Gesù, perché amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Questo. E allora? Noi abbiamo il compito di amare. Noi abbiamo il compito... Io ho il compito particolare di trasmettere la verità. Va bene? Quando ho fatto il mio compito, dopo dico... Dopo prego per voi e voi rispondete voi davanti a Dio. Chiaro?
Sì.
Ce l'ho dato a Gesù Cristo.
Sì,
sì.
Sì,
sì.
Volevo chiedere che lei sappia, le accuse che fanno a Don Gennino sono vere o false?
Guardi, io non...